il complicarsi della crisi economica prevede il razionamento dell'energia. Sappiamo che la luce è razionata. Che ci si accorga che non può più essere, e fino a che ho capito, ma che ci si accorga che non può più essere, che cosa? C'è un X. Quindi, che possiamo dire a proposito di questo? Se arriviamo a questo punto, il segno è ce lo siamo meritato, e ce l'avamo la luce come, e ce ne sarebbe. Se siamo capiti che la luce fa parte dei beni umani che entrano nel circuito economico, che non soffre, non patisce costrizioni politiche e quindi non solo la luce ma tutto il resto, l'Italia sarebbe un giardino meraviglioso di tutto, ci sarebbe tutto, lavoratori tutti pronti. Bisognerebbe chiedersi come mai da uno stato di benessere che c'era si sia arrivati a questo punto. E guarda, poi di questo non posso dire. Ed è chiarissimo, ognuno deve dedurre da sé. Però qui aggiungiamo una considerazione. Leggiamo per esempio certe documentazioni. E adesso cerco di ricordare documentazioni della Chiesa clandestina, una serie di relazioni, documenti che parlano di uno stato altro che il razionamento di tutto ma poi di pochissimo per tutti, non solo, ma a questo si aggiunge il fatto che per esempio si è come degli oggetti in mano alla politica e quindi c'è una costrizione religiosa e una persecuzione, per esempio se c'è un popolo che ha una tendenza veramente persino etnica, psichica, animica alla religione, e gli toglie la religione, questo popolo soffrirà le pene dell'inferno pur di procurarsi un pochino di religione. Allora si vedono e ci sono degli esseri che sopportano le pene dell'inferno pur di potersi riunire insieme a dire le preghiere, a sentirsi insieme intorno a un'immagine del Cristo, della Madonna, e coltivano questo impulso eroicamente. Dopodiché guardiamo la nostra situazione e vediamo che qui cominciamo a avere il razionamento, perché l'impulso religioso di questi popoli che stanno soffrendo proprio perché soprattutto non hanno il cibo spirituale che vogliono e a cui hanno diritto, le sofferenze di questo popolo sono qualcosa dinanzi a cui quello che patiamo noi non è niente. È niente, perché noi ancora non siamo arrivati a quel punto. Però c'è stato un nostro amico che ha esaminato la situazione di qui e l'ha chiamato lo specchio del futuro. Ossia, noi cerchiamo di non meritare di arrivare a questo punto, perché quelli stanno sviluppando una religiosità che noi nemmeno ci sogniamo. Allora potremmo anche pensare questo, che dei popoli che hanno un impulso religioso profondo che è necessario all'evoluzione umana, debba patire le pene dell'inferno per donare questo a tutta l'evoluzione umana. E allora guardiamo la situazione nostra, possiamo anche spremere un po' il nostro mondo di desideri, di brame, per far scaturire un minimo di spiritualità necessaria al mondo. E quindi siamo privilegiati perché siamo avvertiti, ecco, quando mai si sognava che si dovesse arrivare al razionamento giusto in tempo di guerra. Ora cerchiamo di capire, e non qui guardate che non si tratta di accusare nessuno, ma soltanto semplicemente di comprendere che cosa è errato in questo, perché soltanto l'errore corretto nella mente di uomini saggi può cominciare a essere il mutamento della situazione. Quindi è importantissimo comprendere, perché qualsiasi altro provvedimento astratto non cambia nulla della situazione. Non c'è soluzione che sia politica, sociale, astratta, fatta in discussione politica, quello non cambia veramente nulla. Il cambiamento è un processo interiore vivente e che richiede una grande sofferenza, la sofferenza dalla comprensione. In iniziazione è scritto: prima di ogni altra cosa bisogna far tacere ogni desiderio, ogni passione. Ma perché mi scrivete in maiuscolo? Io ci vedo meglio quando è maiuscolo e minuscolo. Col maiuscolo ci fatico di più. Detto questo, io sono un lagnoso perenne, e quindi vedete accettare come sono. Ma ammesso che ci si riesca, ecco, se era scritto così, lo leggevo meglio. Ammesso che ci si riesca, che cos'è che poi ci farà desiderare il perfezionamento spirituale? Allora, rileggiamo. In iniziazione è scritto: prima di ogni altra cosa bisogna far tacere ogni desiderio, ogni passione. Ammesso che ci si riesca, che cos'è che ci fa desiderare, farà desiderare il perfezionamento spirituale? Però l'iniziazione dice che è importante l'educazione del desiderio. Non è che noi dobbiamo cessare di desiderare, dobbiamo conoscere che cosa desideriamo, perché se per esempio a una certa cosa diamo un grande valore, siamo giustificati nel desiderarlo. Se però noi con la conoscenza riusciamo a scoprire l'entità di quell'oggetto e scopriamo che dietro non c'è niente, allora scopriamo che quel desiderio desidera l'irreale. E che cos'è il desiderio? Io qui direi la brama. La brama non è altro che la forza della volontà che in basso si manifesta per oggetti fisici, sensuali. La stessa brama, distolta dal sensibile, è rivolta a oggetti un pochino meno volgari di quelli sensibili, diventa un potere creatore. Per esempio l'artista ha bisogno di bramare una certa perfezione, di bramare una certa vittoria su se stesso per poter far scaturire l'opera d'arte. Siamo ancora nella sfera della brama, ma è molto meglio di quell'altra. Tuttavia è ancora un bramare, per esempio bramare il successo, e sembra dal punto di vista umano è assolutamente ammissibile, comprensibile. Dal punto di vista spirituale è un grossissimo errore, e si può coltivare la via dello spirito e a un certo punto sentirsi veramente galvanizzati da un successo, per esempio un incarico, una nomina, oppure il successo di un libro. Beh, se lì c'è un potenziale d'anima che vibra, e tutto ciò che si raggranella con la meditazione se ne va all'aria. Quindi lì noi scopriamo che non desideriamo il mondo spirituale con la stessa potenza con cui desideriamo certe cose che si chiamano successo. Ma la cosa può anche portarsi più in là, e c'è la possibilità di capirlo questo piano piano, che non è che uno, cessando di dare valore a certi successi esteriori, non li debba conseguire più. Non li può conseguire, anzi, potremmo anche persino dire che li consegue meglio se riesce a esserne indipendente. Quindi, tuttavia, qui ci sarebbe da dire diverse cose, perché è difficile che qualcosa che riguardi lo spirito abbia successo. Se comincia ad avere successo, bisogna dubitare fortemente, perché noi abbiamo sempre visto che ciò che vale, però abbiamo veduto proprio in questi tempi, che ciò che spiritualmente vale viene deformato, viene diffamato, viene distorto, non viene capito. Quindi anche lì si tratta di fare delle buone distinzioni. Tuttavia, per ritornare al tema, il desiderio che cos'è? È la brama, ossia il volere qualcosa che come volere si manifesta nella sfera del ricambio, la sfera della volontà, la sfera degli impulsi motori. Poi però acquisisce una dynamis del sentimento, allora diventa la brama in cui in fondo sentire e volere di un ordine non troppo elevato cercano il loro appagamento. E lì abbiamo l'istinto a mescolanza. Che cosa avviene? Quando questo istinto è così forte, afferra il pensiero, domina il pensiero, il pensieretto non ha nessuna voce in capitolo, e la brama anzi ha persino la potenza di far servire il pensiero alla sua giustificazione. E allora bisogna che questa brama si esprima e crei le premesse delle sue catastrofi. E così, strada facendo, di decennio in decennio, oppure di vita in vita, uno progredisce. Ma uno che segue la via della conoscenza, questo lo deve scoprire subito. E deve scoprire, è importantissimo che scopra, i legami verso valori che non esistono, che in realtà non sono nulla. Ed è importantissimo, perché entriamo in contatto con delle forze che non richiedono altro che il nostro moto di conoscenza. Perché se noi siamo capaci di conoscere, è come se incontrassimo degli animali selvaggi ma meravigliosi, pronti a servirci se noi li chiamiamo con la parola giusta, se noi gli andiamo incontro con la forza giusta. Dobbiamo compiere questo atto di conoscenza, altrimenti che cosa avviene? Che noi seguiamo discipline spirituali e poi con un piede stiamo nella mondanità oppure nel mondo esteriore. Per esempio, se voglio portare l'esempio il più, direi, il più facile. Se l'entusiasmo per una partita di calcio supera l'entusiasmo per una riunione spirituale, non bisogna se ne accorga. Quindi una riunione spirituale, possiamo anche dire anche una meditazione, un'operazione spirituale, si dovrebbe scoprire che è il massimo, l'obiettivo più potente che noi ci poniamo, di modo che rivolgiamo verso un oggetto spirituale riconosciuto da noi la forza del desiderio. E lì il desiderio o la brama si educano, viene educato anche il sentire. E quindi dobbiamo scoprire quando qualcosa che appartiene alla mondanità invece ha un potere più forte. Questo confronto lo possiamo fare continuamente mediante ciò che ci avviene durante la giornata. Ci sono delle impressioni del mondo che ci entrano in noi con una potenza e con una capacità di impressionarci, dinanzi a cui le impressioni interiori impallidiscono. Finché le cose stanno così, noi non camminiamo. Il giorno in cui invece noi sentiamo riguardo allo spirito la stessa potenza che esercita ciò che la brama più selvaggia scatena in noi, allora siamo salvi. E qui mi viene da ricordare un episodio che certamente il 90% di noi conosce, ma a questo punto bisogna ricordarlo. E quell'episodio che viene raccontato in una volta viene attribuito a Vivekananda, a Ramakrishna, insomma il fatto è questo, che una volta un discepolo chiese istruzione al maestro per diventare un vero yogi e si mise a fare tutto. Passarono gli anni e andato al maestro e gli disse: ma qui non succede niente, ancora non mi sono trasformato. Allora il maestro gli fa: beh, vieni, andiamo a fare il bagno insieme da Arceriola. E allora andarono, non è il Gange, insomma, tanto per intenderci. Quando furono nell'acqua, chiacchierando, a un certo punto il maestro gli balzò in mano, lo afferrò per la cuticagna e gli ficcò la testa sotto, sott'acqua. E lo tenne finché quello cominciò a quasi essere strangolato e asfissiato. Poi finalmente lo lasciò libero e quello fece una serie di respiri e il maestro non gli dette tempo di fare le sue rimostranze, gli disse subito: di che cosa sentivi più bisogno quando stavi sott'acqua? E dell'aria, maestro. Beh, quando sentirai lo stesso bisogno dello spirito, allora avrai trasformato te stesso. E qui che noi dobbiamo scoprire quanto veramente noi vogliamo lo spirito, perché noi vogliamo un pezzetto che ci faccia comodo per giustificare la vita quotidiana e per parlare dalle belle sentenze da Gigetto oppure al bar da Fonteiana, per dire: allora guarda, quello è un maestro, e allora ci sentiamo maestri eccetera, però quando è il momento un certo evento fisico ci dà un gran piacere, ce ne dà più che una meditazione. Queste cose le dobbiamo scoprire, e lo diciamo così un pochino la buona, ma bisogna dirle così, perché in fondo si tratta proprio di fatti interiori, non di arzigogoli. La virtù è potenza, no, Kundalini è potenza. Esercitando una virtù nasce nell'anima il vizio opposto. Come cristificare le virtù? Bravo, credevo che non lo sapessi questo qui. Invece vedo che lo sai, esercitando una virtù nasce nell'anima il polo opposto, ossia esercitando una virtù noi abbiamo una grossa presunzione di diventare virtuosi, bravi, perfetti, e allora la parte opposta, quella che è abitata e manovrata da esseri potenti che dicono: ma che vostro questo qua, si fortifica, si arrocca in una zona inattaccabile e domina da lì. E quindi uno si esercita nella virtù e dice: quanto so bravo, e qualcuno ci crede. Allora però l'amico qui, un amico in gamba, dice: come cristificare le virtù? Beh, qui dobbiamo spiegare, perché ci sono magari amici che non sanno cosa significa cristificare la virtù. Vedete, abbiamo parlato poco fa della brama, e la domanda, per quanto io abbia attaccato l'amico che mi ha scritto in maiuscolo, è una domanda interessantissima, la quale con il suo tema perdura, perché esercitando la virtù nasce l'anima al polo opposto. Prendiamo i mistici del passato, i santi per esempio, loro lo sapevano questo, allora che facevano? Si mettevano certe grappe d'acciaio, certi aculei che noi nemmeno immaginiamo, per essere continuamente sollecitati a tirare il massimo del volere al mondo degli istinti, in modo da non cedere agli istinti, ossia in modo che il volere loro fosse polarizzato verso il mondo spirituale, e si servivano di questa sofferenza. Questa sofferenza, noi dobbiamo capire anche questo, che persino il pranayama, ossia una parte dello yoga, dell'hatha yoga, aveva questo compito di strappare l'elemento spirituale mediante il respiro, strapparlo al fisico, ossia erano operazioni che ancora si potevano compiere per esseri che avevano la possibilità di sentire lo spirituale nel corporeo. Ora noi non abbiamo più bisogno di questo, perché la situazione è peggiorata e il cilizio ce l'abbiamo già. E che cos'è il cilizio? Il sistema nervoso. Non abbiamo bisogno di portare denti d'acciaio e grattacace di latta dietro la schiena. Perché abbiamo il sistema nervoso che afferra tutti, e li afferra tanto bene, quasi tutti i nevrotici diventano poi psicologi, perché si curano e poi dicono, guarda, curando posso diventare terapeuta anch'io. E la maggior parte di quelli che fanno psicologia sono dei personaggi nevrotici curati e che poi hanno detto, adesso faccio io pure la stessa cosa. E però c'era la paura di credere che diventassero più psicologi che psicanalizzati, che pazienti. E invece la cosa dimostra che i nevrotici aumentano. Sono tutti nevrotici. Ci fu il film di Cagliatta che disse, siamo tutti assassini. Noi possiamo dire, siamo tutti nevrotici. Soltanto che un uomo che sviluppa la conoscenza se ne accorge ed è interessantissimo che scopra di essere un nevrotico, perché se conosce opera, e se opera può diventare veramente non solo il guaritore di sé, ma il guaritore di altri. Adesso ci sia consentito dire che noi con i 5 esercizi del dottore abbiamo guarito più nevrosi senza far spendere un soldo a nessuno. Nevrotici che avevano pagato questo, quell'altro, alla fine sono venuti da noi e noi abbiamo fatto fare un po' di esercizietti e dopo la cosa è passata. Qualcuno di questi poi rimaneva da noi e continuava, e questo è interessante. Qualcun altro invece prendeva la via e poi amici, rimanendo amici. Ora la realtà è questa, che quei 5 esercizi, come li ha dati il dottore? Li ha dati in questo modo, come correttivo oppure come antitossico per qualsiasi esercizio spirituale sbagliato. Esercizio spirituale sbagliato è per esempio un esercizio dello yoga trascorso che riguardava un tipo umano costituito diversamente e che si di colpo brutalmente si applica a noi, e quello è un esercizio spirituale sbagliato, qualcuno dice ma a me fa bene, è segno che tu sei uno dell'età della pietra che ancora deve fare quell'evoluzione, quel passaggio, oppure ti fa bene perché ti sfrugulia la volontà, e un minimo di volontà ci vuole per fare certi esercizi, oppure esercizio sbagliato è lo stesso esercizio della scienza dello spirito fatto male, ossia uno capisce a suo modo gli esercizi e non li fa bene. E ci sono esercizi che se non vengono fatti bene possono essere anche piuttosto, non dico pericolosi, ma danno un qualche reazione. A questo punto noi diciamo, la via del pensiero è tale che se anche si sbagliano certi dettagli, la forza del pensiero li corregge. L'altra considerazione è questa, che noi abbiamo cinque esercizi. In questi cinque esercizi, che del resto poi furono pubblicati anche nella seconda annata di Ur, questi, e qui Evola ebbe il naso buono, perché capì che erano importanti, e li ha pubblicati, glielo ho dati io. E questi cinque esercizi sono tali che da soli potrebbero far camminare l'uomo e far arrivare anche all'iniziazione, soltanto che uno vuole molti esercizi perché crede che lasciando uno e prendendo un altro supera un limite che invece deve superare prima, e quindi va a caccia del ciclo non conosciuto dello Steiner, del ciclo raro, perché così finalmente trova l'iniziazione, ma non è il ciclo, è tu devi servirti dei cicli che hai, è lì che devi lavorare, non è che aumentando la lettura aumenta l'orizzonte. Comunque questo non voglio essere se ognuno legga i cicli che vuole, però dobbiamo dire cicli non facunt iniziatum. E allora in questa operazione noi sbagliamo continuamente, siamo corretti da questa costellazione di esercizi che il dottore avverte che sono dati apposta come correttivo di qualsiasi errore che si compia nella via dello spirito. Soltanto dobbiamo capire questo, perché per prendere sul serio il dottore bisogna capire chi è, e capire chi è la più grande vittoria spirituale che un uomo possa conseguire, perché capisce chi è il vero maestro. E ve lo dice uno che è stato anche persino avversario di Steiner e che prima di riconoscerlo come maestro ha combattuto con lui proprio punto per punto, leggendo e verificando. Quindi a un certo punto il premio è stato che di riconoscerlo, ma se uno riconosce che è il maestro dei nuovi tempi, che è il grande iniziato dei nuovi tempi, allora può prendere sul serio gli esercizi. E qui non è che abbiamo risposto alla domanda dell'ultrapotente Walter, perché dobbiamo dire come cristificare le forze, e qui che forse dobbiamo ricorrere a un'altra domanda. Vediamo. L'epifania del Cristo sulla terra in relazione alla circolazione sanguigna. L'altra domanda è questa: si può dire che per noi la contemplazione della luce dell'idea sia come fu per i magi seguire la cometa? Essi trovarono il Cristo così come dovremmo incontrarlo anche noi nel pensiero libero dai sensi. Ecco, qui abbiamo l'occasione di capire la polarità indicata nella prima domanda. Ossia, noi tendiamo verso una virtù e abbiamo come opposto il contrario. Ed è soltanto con l'esperienza del pensiero libero dei sensi che noi capiamo che qualsiasi forza interiore scenda in noi e non viva in noi secondo il suo vero valore, il suo interno valore, ma serva la nostra psiche, diventa l'opposto. Per cui le più alte forze spirituali si rovesciano. Questo è il pericolo che attraversa l'uomo moderno. Qualunque essere cerchi la via dello spirito, la via dello spirito diventa la via del più tremendo egoismo. Perché? Perché non c'è la conoscenza che è richiesta per l'esperienza interiore dei nuovi tempi. Non essendoci questo, ecco, noi ci spieghiamo il perché, sia nello yoga, sia nei sistemi orientali, sia nel cristianesimo mistico, c'era un rigore tremendo, una sorveglianza continua di tutto ciò che si faceva, perché si sapeva, si conosceva questa legge. Ora, questo noi come lo possiamo realizzare? E qui abbiamo veramente il sentiero del pensiero che ci aiuta a comprendere, per esempio, la polarità che oggi veramente si presenta come quella del materialismo più pesante. Prendete il ferro è la sostanza più diffusa, più usata per la civiltà meccanica, è il metallo che domina, che è veramente uno strumento dell'ostacolatore, di quello che vive proprio del mondo fisico. E noi possiamo ricordare che il dio dei metalli era quello che ha sedotto Giuda, e quello per cui Giuda era legato al mondo metallico, al mondo dei danari. Un metallo, per esempio, come l'argento, adesso erano 30 sicli di argento, e il metallo in cui c'era la potenza d'Arimane che agiva, e la civiltà del ferro. Qualcuno l'ha chiamata la civiltà del piombo, ma siamo lì in sostanza. Comunque, questo metallo è un metallo che ha a che fare terribilmente con Arimane. Arimane domina. Guardate tutti coloro che sono impegnati in lavori meccanici. I metalmeccanici sono degli esseri che bisogna veramente comprendere, perché la certa virulenza dipende dal fatto che si trovano in un ambito in cui non c'è luce. Questo meccanicismo, messo molto bene in evidenza dal famoso film di Charlot, Tempi moderni, questo è vero, però non è con la ricetta politica che si solleva, ci vuole qualcosa d'altro. E il dottore lo realizzò quando per 2 anni tenne le conferenze a 4.000 operai di un'industria tedesca, e questi operai non vedevano l'ora di incontrare lui, si erano talmente innamorati di lui che dava tutte le risposte più belle, più importanti anche sull'evoluzione, le ha date agli operai. Questi operai si erano talmente affezionati a lui che i sindacati si preoccuparono e fecero un lavoro per farle smettere. Ma quella è la medicina, perché questi non è che cerchino gli aumenti. La storia degli aumenti è una grossa illusione. Tutti vogliono gli aumenti. E ci sono situazioni che possono evolvere senza bisogno di politica, ma solo con provvedimenti legislativi ed equilibrati. Ma purtroppo la cosa ha marciato in un altro modo. perché questi esseri hanno bisogno di luce spirituale, la civiltà del ferro, la civiltà della macchina. Però noi abbiamo parlato qualche sabato fa a proposito di Giuda, che fu preso proprio da quella forza che agisce attraverso il metallo. Ma non dobbiamo dimenticare che c'è il ferrum sidereum, che c'è il ferro di Marte, e che da circa 50 anni le forze di Marte agiscono sull'uomo in una maniera nuova, e sono le forze del Buddha. Adesso qui dico qualcosa che a qualcuno può sembrare una favola, ma l'azione dei Rosacroci, l'azione di Cristiano Rosenkreuz, si è manifestata recentemente sulla Terra, recentemente parlo di qualche secolo fa, con il far sì che il Buddha operasse su Marte in maniera da inserire delle forze in Marte che potessero giovare all'uomo quando, tornando sulla Terra, passa attraverso prima le stelle fisse, poi i pianeti, e poi passa per Marte e poi entra nella Terra. Da quel momento gli uomini che hanno una certa tendenza allo spirito portano con sé, per via di Marte, la forza del ferro sacro, ossia portano in sé la possibilità di trasformare ciò che è inferiore nella natura umana, portano le forze del Buddha. Noi questo abbiamo cercato di spiegarlo una volta. Le forze del Buddha oggi come vengono rispolverate e tirate fuori attraverso l'esposizione dello Zen sono qualcosa di veramente lacrimevole, perché il Buddha è una forza che opera con il Logos, ma che agisce dall'interno. Bisogna conoscere questo mistero. Perché lo scienziato ha una certa calma quando indaga? Perché ha una certa forza? Perché l'indagatore, se è veramente in regola con certe leggi, ha una calma profonda? Perché il fenomeno fisico sollecita un pensiero umano non psichico, quindi sollecita una forza impersonale del pensiero, sollecita ciò che c'è di più potente nel profondo del pensiero e che ha la possibilità di essere esente da qualsiasi moto dell'anima, del sentire, degli istinti. Questa forza è la forza del Buddha, ossia noi questo lo possiamo tradurre in ciò che è l'operazione della meditazione. Se noi siamo capaci di seguire la concentrazione del pensiero in maniera da far esprimere quello che veramente non ha niente a che vedere con ciò che siamo, con ciò che desideriamo, con ciò che sentiamo, con ciò che è istintivo in noi, ma che tuttavia ha il potere di fluire come forza pensiero a cui ci siamo allenati, allora questa forza ha un potere di profondità per il fatto che porta con sé l'annientamento della brama inferiore, veramente una forza buddhica che dà l'indipendenza buddhica al volere, ossia mentre ai tempi del Sakyamuni, di Buddha Sakyamuni, questa si esprimeva come una fuga dalla vita e quindi un'equazione piuttosto negativa del volere e del sentire, tuttavia necessaria a quei tempi. Oggi questo diventa nell'operazione del pensiero come una potenza liberatrice, come un folgore di pensiero che entra in noi e ci libera da qualsiasi istinto e desiderio. Naturalmente è un'operazione che richiede una certa preparazione, però dobbiamo contemplarla, e in un capitolo del libro La tradizione solare proprio l'ho dedicata a questo. Cioè, noi abbiamo nel pensiero capace di immergersi nell'oggetto, è l'oggetto fisico, però il pensiero attinge alle forze profonde di se stesso. In questo pensiero abbiamo la possibilità del potere inserito in Marte dal Buddha, e quindi è un pensiero liberatore, è una potenza pensiero che noi possiamo accogliere. Qui non abbiamo il tempo, sì, purtroppo, non abbiamo il tempo per dire che in sostanza come il buddismo venne a correggere il brahmanesimo, a dare proprio un colpo al brahmanesimo, non solo, ma anche a integrarlo in molte forme, qui sarebbe lungo dirlo. Alla stessa maniera noi possiamo considerare il pianeta Marte come un luogo del brahmanesimo, un luogo dell'aristotelismo, mentre la polarità opposta è il Buddha e Platone. Questo lo dico rapidamente per far capire di che quale impulso sto parlando, come impulso che trasforma il ferro profano, la ferreità della civiltà, nella ferreità delle forze che vincono il materialismo. E qui non ho il tempo per dire che cosa significa, lo lascio a voi. Il cammino dei magi è proprio questo, e chi conosce un certo capitolo del dottore sa che la visita dei magi corrisponde a un certo evento del Buddha, pace agli uomini di buona volontà, e la grandiosità del Buddha che ritorna per servire il Cristo, perché sei secoli prima del Cristo il Buddha fu necessario proprio per preparare il terreno nell'aura della terra alla nascita di questo essere. Ma tutto ciò che si espresse 6-7 secoli prima del Cristo, la nascita di Roma, la nascita della filosofia greca e poi Lao Tse in Estremo Oriente e poi la nascita del Buddha, tutto questo lo si può veramente riconoscere come una preparazione dell'aura della terra alla nascita del Cristo. Qui dovrei concludere prendendo tutte le fila, ma sarebbe piuttosto un debordare. Comunque possiamo dire questo: noi abbiamo continuamente la possibilità di vincere l'elemento infero da cui siamo abitati, perché senza elemento infero non avremmo una vita quotidiana anche col suo equilibrio. Se noi fossimo privi di Arimane ci muoveremmo come dei fantasmi, se fossimo privi di Lucifero saremmo degli esseri gelidi, incapaci di fantasia. Che significa questo? Che questi due esseri sono tremendi per noi se noi sbagliamo, se noi non abbiamo le forze della conoscenza, e quindi li facciamo entrare a spadroneggiare la nostra anima. Ma questi due esseri ci danno qualcosa di meraviglioso, che sono, Arimane ci dà la forza nella sfera fisica, ma questa forza la dobbiamo impugnare noi, con la nostra volontà, con il nostro io. Arimane, Lucifero ci dà la fantasia, l'immaginazione, cerca di evadere dal mondo, ma se noi lo afferriamo diventa una forza creatrice nostra. Quindi qui noi ritorniamo a ricordare che dipende dal nostro atto interiore il mettere al centro della nostra vita ciò che conosce la vita, ossia l'io spirituale in noi, ossia l'io logos in noi.